Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Io sono Martina Stefanoni e oggi, come ogni sabato mattina, staremo insieme fino alle 11:30 e faremo un po' un giro del mondo. Oggi del sud del mondo, andremo in Brasile, dove lunedì inizia la COP30, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, che quest'anno è molto importante perché è proprio 10 anni dopo gli accordi di Parigi. E poi andremo in Nigeria per capire un po' come stanno le cose davvero dopo che Donald Trump ha minacciato un intervento militare nel paese in risposta a quella che definisce una persecuzione dei cristiani. Sempre restando in Nigeria, chiuderemo con un ricordo del scrittore, poeta, attivista nigeriano Ken Saro-Wiwa, che ucciso 30 anni fa, lunedì saranno 30 anni. Prima però partiamo da qui.
Government's push into Gaza City is a new escalation of the war and will further deepen the humanitarian crisis. Today I presented a robust package of sanctions of Hamas terrorists, extremist ministers in the Israeli government and violent settlers and entities supporting the...
Questa è la voce di Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera europea, poco più di un mese fa, quando annunciava di aver presentato un pacchetto di sanzioni contro Israele per la prima volta dopo 2 anni di genocidio a Gaza.
And I want to be very clear. The aim is not to punish Israel.
Poche settimane dopo Donald Trump firmava a Sharm el-Sheikh l'accordo di cessate il fuoco. Da allora sulla striscia di Gaza è calata una sorta di ombra. I palestinesi ci raccontano che il cessate il fuoco è solo una parola, ma che loro vedono ben poco sul campo. Gli aiuti non entrano come dovrebbero, la situazione sanitaria resta disperata e Israele continua a distruggere e bombardare qua e là, mettendo in pausa il cessate il fuoco quando vuole. La popolazione di Gaza è in una sorta di limbo in cui la pace non c'è, ma tutto il mondo si comporta come se ci fosse. La stessa Unione Europea a metà ottobre ha sospeso le sanzioni contro il governo israeliano in risposta agli sforzi di Donald Trump per il cessate il fuoco. Il contesto è cambiato da quando le misure sono state prese il mese scorso, ha detto Kallas annunciando la sospensione. Proprio nel momento in cui bisognerebbe fare più pressione su Israele, l'Unione Europea si tira indietro, si nasconde dietro una pace finta e dietro un cambio di contesto che non c'è, non solo a Gaza. In Cisgiordania le persone vengono uccise e arrestate quasi ogni giorno. L'esercito entra con i blindati nei campi profughi del nord. I coloni bruciano le auto, assaltano le case dei palestinesi, bruciano gli ulivi e le colonie spuntano come funghi, smantellando pezzo di terra dopo pezzo di terra la possibilità di qualunque stato palestinese. Ci sono voluti 2 anni perché l'Unione Europea provasse a fare qualcosa, a far valere quel diritto internazionale che tanto negli anni ha sbandierato, e alla prima occasione si è tirata indietro, senza visione, senza ambizione politica e soprattutto senza il coraggio che la situazione richiede. Le piazze continuano a riempirsi in tutta Europa, la politica invece sembra sempre più vuota. Questa è Buckle dei Florence and the Machine. Crowd of thousands came to see me and you couldn't reply for 3 days. Cause I'm stupid and I'm damaged and you're a disaster. When you walk into the room, none of it matters. Oh baby, I just buckle my resolution and tatter. Someone else, I'm still hanging off the buckle on your belt. lunedì a Belém, in Brasile, si apre la COP30 per il clima, una COP particolarmente significativa perché esattamente 10 anni dopo quella di Parigi, in cui si stabilì l'impegno internazionale a limitare il riscaldamento globale, mantenendo l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi e puntando a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Una COP cruciale, quindi, ma che arriva in un momento in cui a guidare l'agenda sono guerre, conflitti e negazionismi. Questa però sarà anche la COP dei popoli indigeni e dei movimenti. A Belém si riuniranno infatti anche migliaia di rappresentanti di organizzazioni sociali per elaborare delle proposte sulla crisi climatica, a partire da quelle relative all'Amazzonia e ai popoli che la abitano. Si chiama questa Cupola dos Povos, ovvero la cupola dei popoli. Sara Milanese ha parlato proprio di questo con Sila Mesquita Purina, una delle leader del movimento indigeno brasiliano.
Io comecei a militar molto cedo, né? Ci chiamano Brasil di militante.
Ho iniziato a fare l'attivista molto presto. Mi considero una militante, cioè una persona coinvolta nella lotta per i diritti. Ho iniziato a 14 anni, nel 1984, quindi sono attivista da 45 anni.
Come è cresciuta questa lotta?
Questa lotta la venga a partire dal comprometimento.
Questa lotta è nata dall'impegno per la giustizia e per i diritti. In Brasile, in Amazzonia, abbiamo a lungo lottato per i diritti dei ribeirinhos, gli abitanti delle rive, dei fiumi che vivono soprattutto di pesca tradizionale. Negli anni 80 i loro territori, i loro fiumi sono stati invasi da barche, pescherecci commerciali che depredavano corsi d'acqua e laghi. Abbiamo iniziato così una lotta al loro fianco, il movimento dei ribeirinhos, per tutelare i loro diritti e per la conservazione e la preservazione dei laghi e dei corsi d'acqua.
E preservazione dos lagos in difesa do peixe nosso de cada dia.
E chegou até hoje que você...
La tua battaglia continua ancora oggi, al fianco non solo dei popoli dell'Amazzonia, ma di quelli di tutto il mondo.
Sì, essa luta ela vai até hoje, porque ela avançou muito.
Sì, le mie battaglie in Amazzonia continuano ancora oggi, anche se hanno fatto molti progressi. Ad esempio, la lotta dei ribeirinhos ha portato a una tutela nazionale. Il governo federale, circa 12-13 anni fa, ha emanato una legge che attribuisce la gestione dei laghi e dei corsi d'acqua alle comunità locali. Un altro grande progresso, che è arrivato anche grazie alla lotta delle comunità dei ribeirinhos, alla lotta dei popoli indigeni e delle comunità tradizionali, è stata la Costituzione Nazionale Federale, un decreto emanato dal presidente Lula nel 2004, subito dopo il suo insediamento per il primo mandato, che ha istituito la Politica Nazionale per i Popoli e le Comunità Tradizionali. Ciò che intendiamo oggi per popolo originario in Brasile è stabilito per legge. Sono i popoli indigeni che sono i popoli originari, il popolo dei terreiros, dei quilombolas, che sono discendenti degli schiavi africani. Ci sono 26 comunità tradizionali. Alcune sono comunità fluviali, altre sono di pescatori, altre sono estrattiviste, altre ancora raccoglitori di castagne. La cosa importante che abbiamo oggi è una politica che ci garantisce i diritti di fronte alla questione costituzionale. E questo risultato non è arrivato perché Lula è una brava persona, ma perché abbiamo lottato, ci siamo organizzati, abbiamo fatto la proposta di legge e grazie anche al presidente Lula è stata approvata.
Questa lotta non fu perché il presidente Lula è buonzinho, no. Foi una luta porque nós nos organizamos, fizemos a proposta e reivindicamos, fizemos a minuta e o Congresso, e claro, na liderança do presidente Lula, em 2004, a política foi constituída.
Pode nos explicar o que...
Em vista da COP30, Belém está elaborando a Cúpula dos Povos. Puoi spiegarci quale sarà il ruolo di questo vertice?
Olha, nós estamos trabalhando a COP não como só.
Guarda, stiamo lavorando per fare in modo che la prossima COP del clima i popoli originari non siano semplici spettatori. Ci sarà anche la Cupola dos Povos, che riunirà oltre 150 paesi. Non è una realtà nuova, è nata nel 1992, a Rio 92, in Brasile. Stiamo lavorando a questo evento dal 2023, quando a Dubai abbiamo consegnato un manifesto al presidente Lula in cui noi, come società civile, vogliamo essere parte di questo processo. A Dubai abbiamo anche incontrato i presidenti della regione amazzonica a un evento chiamato Dialogo Amazzonico, che è un evento dei 9 presidenti dei paesi dell'Amazzonia. E in occasione di questo evento abbiamo anche consegnato un documento ai presidenti della regione amazzonica, dove le cose sono molto complicate. Il Perù sta attraversando un periodo difficile, i movimenti sociali sono perseguitati perché c'è una legge che proibisce le proteste. In Ecuador le comunità indigene avevano ottenuto con una lunga battaglia alla fine delle estrazioni di petrolio per tutelare il territorio. Ora col nuovo governo tutto è minacciato. I nostri compagni attivisti vengono perseguitati, stanno lasciando il paese. Anche per tutelare gli attivisti abbiamo creato il Vertice dei Popoli, che è una coalizione di organizzazioni. Abbiamo iniziato con 46 organizzazioni brasiliane, oggi siamo a 800 in tutto il mondo. E abbiamo iniziative nazionali e organizzazioni internazionali. Lavoriamo su diversi temi: la sicurezza alimentare, la salute, la giustizia sociale e ambientale, l'ecofemminismo. Ci stiamo organizzando per portare 15.000 persone solo per il vertice. Proveniamo da due COP che si sono svolte in paesi autoritari, Arabia Saudita e Azerbaijan, che hanno impedito le forme di protesta. Quindi alla COP in Brasile, in un regime democratico, occuperemo le strade di Belém. Le occuperemo con questa diversità multiculturale.
Di povos e comunidade, una diversità che entre a gente, entre razza, cores, pessoas, a gente possa levar nossas vozes.
Questa è Reliquia di Rosalia dal nuovo album Lux.
Y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí. Pura por Barcelona, perdí mi lengua en París. Mi tiempo en L.A., los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Y la amiga en Bangkok, mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé. Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está.
Adesso ci spostiamo in Nigeria. Il 2 novembre Donald Trump ha minacciato un intervento militare nel paese in risposta a quella che ha definito una persecuzione dei cristiani. E quando un giornalista gli ha chiesto se stesse pensando a un'operazione di terra o a raid aerei, Trump ha risposto a bordo dell'aereo presidenziale: vedremo, non ho ancora deciso. E poi ha detto: stanno uccidendo tantissimi cristiani e non lo permetterò. Queste minacce non arrivano a ciel sereno, ma dopo mesi di pressioni da parte di politici della destra statunitense, che hanno addirittura parlato di un genocidio in corso contro i cristiani in Nigeria. Un bombardamento comunicativo che assomiglia a quello fatto qualche mese fa per quanto riguarda il Sudafrica e quel presunto genocidio dei bianchi. Le ragioni però questa volta sono diverse, sembrano quantomeno diverse, sembrano andare oltre all'ideologia. Ne abbiamo parlato con Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa, al quale abbiamo innanzitutto chiesto di spiegarci se queste dichiarazioni di Trump trovano poi fondamento nella realtà.
Quello che dice Trump ha un fondamento nella misura in cui la Nigeria è un continente nel continente, è un paese di 230 milioni di persone, sono tanti stati federati tra loro. Questo, giusto per dare una vaghissima idea della complessità e quindi delle enormi differenze anche che ci sono all'interno di questo paese, ci sono città da 26 milioni di abitanti e ci sono zone rurali estremamente remote dove non arriva l'elettricità, è questo la Nigeria. In questo contesto c'è sicuramente un problema legato alla violenza, e la risposta che il governo nigeriano ha dato a Trump da questo punto di vista coglie il problema. Non c'è un problema di violenza interetnica o interreligiosa nel paese, ma un problema di terrorismo, e questa cosa è vera anche nella misura in cui la maggior parte delle vittime del terrorismo, e parlo del terrorismo islamista in questo caso, sono musulmani, perché il terrorismo islamista, penso a gruppi come Boko Haram, operano in regioni a maggioranza musulmana. Diverso invece il discorso nelle regioni, per esempio, meridionali e costiere, dove la maggior parte della popolazione è cristiana, ma dove i problemi sono diversi e non legati al terrorismo, ma più a conflitti legati ad agricoltori e pastori. A maggior ragione la Nigeria è un paese che to guarda a una costituzione, e nella costituzione della Nigeria c'è scritto che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, che tutte le leggi, anche degli stati del nord, dove in alcuni casi viene imposto un doppio sistema legale islamico e laico, vengono comunque sottoposte a un controllo che è laico ed è centrale nella capitale. Non è pensabile che lo Stato nigeriano sostenga e approvi delle violenze contro una o un'altra parte, ok? Le parole di Trump trovano terreno fertile laddove la nostra conoscenza in quanto opinione pubblica della Nigeria e del continente africano in particolare è scarsa e comunque basata su degli stereotipi. Certo è che questa violenza verbale ha una ragione che è differente dalla ragione ideologica politica che magari poteva avere la violenza verbale verso il Sudafrica.
Ecco, cioè
ragioni economiche legate al mercato del petrolio. La Nigeria, che in questo momento è un paese in forte espansione economica e che sta guardando al mercato interno africano come un mercato estremamente promettente per le proprie imprese. Gli Stati Uniti all'inizio del 2025 sono diventati un esportatore di idrocarburi verso la Nigeria, che non riusciva a estrarne abbastanza e ad alimentare la più grande raffineria del continente africano aperta l'anno scorso, la raffineria Dangote di Lecchi. Nel mese di ottobre questo equilibrio è cambiato, perché la raffineria ha annunciato un raddoppio della capacità, la compagnia di idrocarburi nigeriana nazionale ha annunciato di riuscire a coprire le forniture alla raffineria, e che quindi non c'è più bisogno di idrocarburi importati, tanto è che il governo ha imposto un dazio del 15%. È come entrare nel territorio di caccia di Donald Trump, quello dei dazi, e probabilmente questa è stata, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso in questo fragile e complesso rapporto tra queste due nazioni, che sono due giganti, una del continente americano e l'altra del continente africano.
Gli Stati Uniti, nello specifico gli Stati Uniti di Trump, quindi in questo momento, che tipo di sguardo hanno sull'Africa più in senso più generale? Che tipo di interessi hanno?
C'è da dire che l'amministrazione Trump sta cambiando il proprio sguardo sull'Africa. L'amministrazione americana sta tornando nel continente africano dopo un movimento in senso opposto che si era avvertito, e questo era proprio un movimento generale su tutto il continente africano dal primo Obama in poi. C'era stato un certo disimpegno in tutta una serie di situazioni, sia critiche che anche commerciali, nei confronti del continente africano. Nel frattempo sono stati firmati degli accordi commerciali importanti, penso alla GOA, di cui molti paesi africani aspettano e sperano nel rinnovo da parte dell'amministrazione Trump, ma c'è un impegno da parte invece appunto di questa amministrazione per lo più legato alla sicurezza e al mercato che gravita attorno alla sicurezza, sia territoriale, penso ai minerali, l'accordo di pace tra virgolette tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda promosso dalla Casa Bianca va proprio in questa direzione, ma penso anche al ritorno degli Stati Uniti nel Sahel. In particolare c'è un dialogo molto approfondito avviato con Mali e Burkina Faso, che nel corso degli ultimi anni sono invece diventati partner africani numero uno della Russia, quindi c'è anche questo dualismo e questi equilibri di geopolitica nei quali l'Africa è centrale. All'Africa in questo momento guardano tutti, vuoi per le risorse, vuoi per la fragilità di un continente su cui comunque gli interessi occidentali, europei, asiatici, arabi e americani a questo punto sono e rimangono fortissimi da parte di tutti. Quello che però stiamo assistendo dall'interno del continente è che invece c'è una volontà e c'è anche una ricerca da parte dei governi africani di rendersi più autonomi da tutto questo e di provare a parlare con una voce unica, una voce africana.
Questa è Viva Nigeria di Fela Kuti, che ci accompagna verso l'ultima storia di oggi e che resta proprio in Nigeria. Kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fighting amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. Restiamo quindi in tema, parliamo della Nigeria e di quello che ci raccontava Andrea Spinelli Barrile riguardo gli interessi, no, del statunitensi sul il petrolio che c'è in Nigeria. Long live Nigeria, viva! Lunedì ricorrono i 30 anni dall'omicidio dell'intellettuale, scrittore, poeta, attivista nigeriano Ken Saro Wiwa, che è stato giustiziato insieme ad altri 8 attivisti del Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni. E la sua lotta ispirò le comunità colpite dalla devastazione provocata dalle corporation fossili a ribellarsi. E in occasione del 20° della sua morte, quindi nel 2015, il nostro Raffaele Masto scrisse questo.
Ken Saro Wiwa è morto da difensore dei diritti umani e dei diritti di un popolo a poter godere delle proprie ricchezze. Ma Ken Saro Wiwa era molto più di un militante e molto più di un politico. Era uno scrittore, un drammaturgo, un poeta, un produttore televisivo e teatrale. Insomma, un grande personaggio. Era nato nel 1941, il 10 ottobre, a Bori, un piccolo centro nel delta del Niger, ed è morto esattamente 20 anni fa, il 10 novembre del 1995, a Port Harcourt. Non è semplicemente morto, è stato impiccato con l'accusa di omicidio, un'accusa totalmente inventata, dietro la quale c'era la volontà di eliminarlo in modo esemplare, da parte di una delle tante ottuse e feroci giunte militari della Nigeria. Ma dietro la giunta militare che lo uccise c'erano anche gli interessi, i grandi interessi delle compagnie petrolifere, in primo luogo la Shell. La colpa di Ken Saro-Wiwa era la sua opposizione allo sfruttamento incondizionato del petrolio della sua terra. Più che sfruttamento, si dovrebbe dire saccheggio, perché di quella ricchezza non è mai rimasto nulla ai popoli del delta del Niger, che continuano ad essere i più poveri di tutta la Nigeria. Quel petrolio, che dà energia nel mondo intero, non riesce a dare luce elettrica, sanità, fogne, acqua potabile agli abitanti del delta. Ken Saro-Wiwa era un Ogoni, una delle trentina di etnie che popolano il delta. Il suo popolo ha deciso di continuare la sua lotta e ha deciso di farlo in modo pacifico, in una terra tra le più violente di tutto il mondo e nella quale sono nati molti movimenti guerriglieri.
Anche per oggi abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui ma torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per essere stati con me, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!